bellissime tutte e due le relazioni, diverse nei modi, nel tempo e nello spazio in tutto. E no, volevo riprendere alcuni spunti, insomma, che tu hai benissimo illustrato nella tua relazione, cercando di metterli insieme, perché molte domande che mi ero fatta poi invece alla fine sono state ampiamente esposte come ipotesi di soluzione da te. Dunque, no, intanto due domande così un po' scollegate tra loro. Ho sentito in altri interventi di persone che ci hanno aiutato a fare dei percorsi di conoscenza dell'Islam che gran parte delle persone, dei ragazzi, dei giovani che sono confluiti in questa organizzazione dello Stato Islamico vengono dalle primavere arabe. Ecco, a me sembrava un controsenso, perché mi sembrava che ci fossero dei diversi progetti politici tra chi aveva partecipato in Egitto e in Tunisia alle primavere arabe, come hanno fatto, e se è vero, insomma, ecco, che c'è stata una confluenza di questi ragazzi anche nel mondo siriano, insomma, no? a questo gruppo. Ecco, l'altra, ancora più legata così più agli effetti mediatici, e che senso hanno queste distruzioni così violente che vengono fatte dei vari patrimoni artistici, se è vero, se sono montature, anche lì, insomma, c'è chi dà delle diverse interpretazioni. Ecco, l'ultima, che è quella che mi sembra che sia più preoccupante per noi, mondo occidentale, i danni che continuiamo a fare in questo mondo. Cioè, tu hai benissimo sottolineato che il gran male va collocato nelle guerre del Golfo, da quella, credo, del Kuwait in poi, insomma, e quindi, ecco, ma gli americani avevano idea di cosa andavano incontro, o come al solito ne facevano solo un intervento militare, politico, economico e così via? E oggi, appunto, tu hai dato una ipotesi di progetto che il mondo occidentale deve avere, sia di intervento che di non intervento, ma insomma comunque di trovare delle soluzioni. Mi sembra che, insomma, siano meditate e importanti le cose che hai detto, ecco. Non so se riusciremo, ecco. Non avevo invece realizzato, cosa che invece hai messo molto bene a fuoco, che lei in qualche modo ha ripreso, l'importanza dal punto di vista di progetti politici di pace delle relazioni con gli immigrati o con i rifugiati. Ecco, questo mi chiedo, ma noi mondo occidentale, siamo consapevoli, abbiamo una classe dirigente che in questa complessità sa dove muoversi, come muoversi, conosce, sa di che cosa si parla, tutta questa complessità incredibile che tu hai mostrato, fatto vedere, ma nelle varie segreterie di Stato c'è la consapevolezza di questa vicenda? Abbiamo la speranza che ci sia la conoscenza, qualcuno che gli spiega come funziona il mondo?
Dunque, due domande. La prima un po' si ricollega a quella da Valeria, cioè il rapporto fra questo internazionalismo, diciamo così, perché fa sì che da varie parti del mondo affluiscano giovani combattenti, già però iniziato, per quello che posso sapere, anche in Afghanistan, insomma, ha già una storia, anche se, però, ecco, questo mi colpisce. Tra l'altro, tu mi hai spiegato una cosa che per me è stata molto importante, cioè la critica all'essenzialismo, perché facilmente si entra dentro questo deriva essenzialista, però ci sono anche questa critica all'essenzialismo, per non essere diventare un nuovo assoluto, forse deve fare conti con la mobilità della storia, per cui intanto questo nuove ventate di internazionalismo che possono ricordare ancora la giovane Europa dell'Ottocento, insomma, facciamo un'analogia con gli scambi per Ecco, vuol dire che c'è una specie di irredentismo arabo, che è musulmano anche, o al di là quello arabo, che fa pensare, fa riflettere, e quindi uno si chiede se, pur non essendoci questo scontro fra civiltà da cui si parla, però c'è qualche elemento di dinamismo. Ecco, qui viene la seconda domanda. Allora, cosa possiamo fare noi perché appunto non si arrivi a degli scontri di civiltà? Perché non è una cosa dato ovvio che non si arrivi, no? Ci possono anche essere questi scontri. Ecco, mi ricollego alle conferenze che abbiamo sentito sull'Islam a Bologna, e mi ricordo che un'osservazione per cui si diceva, si faceva una analisi nei secoli molto approfondita del concetto di jihad, si diceva che il nostro atteggiamento, con tante sfaccettature, con tante, in secolo il mondo islamico ha molto pensato, ha avuto varie posizioni, però si diceva, quale di queste posizioni può oggi, in questo tempo, in questo spazio, diventare più egemone rispetto ad altri, dipende molto anche da noi. Se è diventato egemone anche quella lì, vuol dire che c'è forse qualche errore da parte nostra.
Dunque mi chiedevo un po' questo, tenendo conto che così nel vicino Oriente, è una domanda un po' geopolitica questa, ci sono tre grandi potenze regionali oltre a Israele, cioè Turchia, Iran, Arabia Saudita. Una qualche soluzione di questi conflitti drammatici, Siria, Iraq, eccetera, non può forse non passare attraverso qualche forma di accordo tra queste potenze, che hanno però attualmente interessi fortemente contrastanti, mi pare, cioè alcuni decisamente contrastanti, l'Iran, l'Arabia Saudita, insomma anche la Turchia, i suoi interessi e le sue conflittualità. L'altra domanda un po' legata a questo, mi riferivo a quello che tu dicevi alla fine del tuo discorso, cioè una pace attraverso, cioè che non potrà non passare attraverso una forte autonomia locale, però mi chiedo questo, non è però indispensabile anche una specie di ricostruzione di uno Stato, sia pure che abbia, che sia diverso dagli Stati precedenti, che erano imperniati su classi dirigenti molto accentrate, gruppi molto accentrati in famiglie, gruppi tribali, eccetera. Ma chi è che in questo momento può avere la forza, ma soprattutto la legittimità in quei posti lì, per provare a ricostruire un tessuto statale, pubblico, che in qualche modo si riproponga come fattore di coesione, stabilizzazione sociale, politica? Ecco, queste erano le domande.
Piccola domanda. Allora, io vorrei chiedere la questione della Siria, no? Dopo la rivoluzione della primavera araba, anche i siriani sono alzati perché volevano che Assad se ne va e la Siria diventa uno stato democratico. Allora andava avanti una rivoluzione contro Assad e molti stati volevano anche entrare, anche l'America voleva entrare a favore dei ribelli, no? Ma a un certo punto si sono infilati anche questi dell'ISIS, e che hanno rovinato un po', mi sembra, la rivoluzione che andava dal popolo siriano contro Assad. Ma adesso ormai il mondo sta combattendo contro l'ISIS, quindi sono anche un po' dimenticati i ribelli siriani che lottavano contro l'Assad, ma continuano anche a chiamarlo Assad, è un regime sanguinoso. Quindi come va a finire questa cosa? Adesso ci sono i ribelli in mezzo, poi ci sono l'ISIS. Se il mondo attacca totalmente, con chi è in Siria a combattere, come si può risolvere, distinguere i ribelli siriani per la democrazia e questo gruppo dell'ISIS che non so se sono siriani o sono stranieri in Siria? E secondo lei come si può andare avanti o svolgere in maniera che in Siria crea un governo democratico ma senza massacro, diciamo, tra di loro?
bene, cominciamo.
Posso? Solo due domande, cioè volevo sapere se i territori controllati militarmente dall'ISIS, nei territori che controlla militarmente l'ISIS, che vuole essere uno Stato, così, no? Si definisce, sta cercando di organizzarsi come Stato, cioè se ci sono forme di organizzazione dei territori come Stato, e se c'è del consenso a questa forma di nuovo Stato che loro, questo progetto politico che loro propongono. E l'altra domanda invece mi ha un po' stupito quando hai detto che il fattore religioso è tutto sommato marginale in questo progetto. Mi chiedo però allora se ci sono stati, qual è l'atteggiamento delle autorità islamiche, insomma, o comunque non so che non esiste un'autorità unica, quindi, però insomma, quali sono le prese di posizione del mondo islamico su questo progetto.
Inizio. Allora, cerco di andare un po' in ordine, recuperare. Queste reclute internazionali che provengono dalle rivoluzioni arabe, rivoluzioni di primavera arabe, come state chiamate. Sì, ce ne sono, pensiamo al caso della Tunisia, anzitutto che è quello un po' più numeroso ed emblematico. Teniamo presente però una cosa importante, e cioè che la maggior parte, allora, quelli che hanno proprio partecipato alle fasi delle rivolte arabe, nell'organizzazione, nelle gestioni delle manifestazioni e poi delle istituzioni che si sono create quando deposto Ben Ali in Tunisia o Mubarak, quelli non sono andati a combattere in Siria, o non hanno, no, quelli no. È piuttosto vero che una parte, diciamo così, del bacino e delle quelle parti della società che si erano ribellate contro, diciamo, Ben Ali, per esempio, in Tunisia, una parte di queste poi sono andate a combattere. Ma perché? Chi sono questi? Molto velocemente provengono essenzialmente da quelle zone di provincia, per esempio della Tunisia, che da sempre, le province dell'interno della Tunisia, che da sempre sono state abbandonate, marginalizzate dai diversi governi, soprattutto da quello degli anni 80 e poi con Ben Ali, anni 80 e 90, a favore invece delle regioni della costa, perché lì c'è il turismo, cioè dell'interno, insomma, e che, diciamo, all'inizio lì le rivolte sono iniziate da quelle zone lì, poi però, cioè, è inutile, il percorso è lungo, prima che diciamo, non vi è ancora un progetto anche di rilancio delle zone dell'interno che possa, per esempio, dare lavoro, opportunità di lavoro anche per queste zone. E in queste zone, subito dopo la caduta delle istituzioni centrali, quindi quel momento di passaggio, diciamo, un momento anche di ricostruzione delle istituzioni, chi è che è arrivato? Che è arrivato con soldi e, diciamo, istituzioni. Sono arrivati, diciamo, in quelle zone movimenti, diciamo, di proselitismo religioso, comunità musulmane, radicali, che poi la maggior parte sono o tunisini che hanno studiato, ancora lì guarda caso, sempre nei paesi del Golfo e soprattutto in Arabia Saudita, e che andavano a fare proselitismo, non necessariamente a reclutare. Poi quello è stato un passaggio ulteriore, ma a dire che, come dicevo prima, il problema sono gli sciiti. Sei povero perché sei emarginato, e perché il problema perché ci sono gli sciiti. Ma dove sono questi sciiti? Tanto per dire. E quindi questo, diciamo, però in quei casi proprio dei protagonisti delle rivoluzionarie, che poi sono andati a, i protagonisti nel senso proprio di soggetti singoli, individui, questi sono o pressoché nulli o quattro, perché diciamo, le richieste che facevano erano veramente agli antipodi. La cittadinanza di le rivolte arabe, ancora prima che rivoluzionario, per me sono rivolte di carattere civico, squisitamente civico. Costruire un nuovo, come dicono loro, contratto sociale, un nuovo patto sociale che trasformi questi, quelli che sono formalmente, che sono solo formalmente dei cittadini, ma li trasformi in cittadini veri e propri. Questo è il senso di quello che era della Tunisia, come anche in Egitto e come anche la prima fase della Siria. E poi ci arrivo. Patrimonio culturale, perché distruggere? È un insieme di cose. E tra l'altro, dico, per chi magari sarà in zona Bologna, a febbraio più o meno faremo un grande incontro su proprio scienze politiche su questo tema, guerra e patrimonio e quant'altro, insomma, la prima puntata lì e poi la seconda puntata la facciamo a Venezia, insomma, perché il tema è molto importante. Perché? Allora, anzitutto da un lato per questa questo spirito iconoclasta, diciamo, di distruggere i simboli del nemico, per cui una guerra non solo, diciamo, fisica, ma una guerra anche fisica nel senso di simbolica, dei simboli fisici. Quelli devono essere eliminati, e altrimenti non si spiega quello che avevano fatto in Afghanistan, i famosi Bamiyan, le statue, bla bla bla, insomma. Attenzione però, per la stessa logica per cui questi sono dei, cioè, anzi si comportano anche come organizzazioni criminali, che per molti versi, molti studiosi li associano a organizzazioni di tipo criminale mafioso, come pratiche, non come legittimità, ma come pratica. E la pratica è molto importante. Fondamentalmente questi qua ti mostrano che buttano giù la statua al museo, a Mosul e così via. Sì, quella l'hanno distrutta. Alcune che hanno distrutto sono anche delle copie. Allora, anche qua, l'elemento. C'è la stupidità, che non sapevano che erano delle copie, e c'è invece l'altro senso, che quelli lì le vendono, perché sono decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di euro. E le fonti di finanziamento sono i finanziamenti dal Golfo. Sono il petrolio e il patrimonio culturale, oggi se non la terza e forse anche la seconda fonte di finanziamento. Perché Palmira era importante? Palmira non la base militare, ma il sito archeologico. La piazza pulita, razzia, via, tutto, si vende tutto.
A chi?
Allora, i colleghi archeologi che seguono e tracciano il mercato nero dei manufatti, fondamentalmente vedono che la maggior parte dei manufatti passa per arriva in Turchia, quelli della Siria e dell'Iraq, arriva in Turchia, snodo fondamentale, da lì prende le piazze di Londra o di Washington, di New York. Ma gli acquirenti sono solo in parte quelli europei o statunitensi, per collezioni private e quant'altro. Una buona parte torna giù nelle collezioni private dei paesi arabi del Golfo, che per un vecchio anche stereotipo, diciamo, siriano, iracheno, libanese o palestinese o quant'altro, egiziano, sì, quelli hanno i soldi ma non hanno la storia. In realtà le storie ce l'hanno, certamente non sono le piramidi o le storie della Siria, così, e però questo vanno a finire molto, molto lì. Responsabilità occidentali, insomma, come detto, se non ci fosse stata l'invasione dell'Iraq del 2003, non saremmo qua a parlare di questi personaggi. Il gioco del giocare con il fuoco dei movimenti jihadisti è una classica cosa che prosegue esattamente dalla fine degli anni 70 da parte degli occidentali. prima lo, attenzione, questo, questo è la parte più recente, per le biografie dei, dei singoli di leader di questi movimenti. Ma se vogliamo andare un po' indietro, è la logica di utilizzare la religione, le identità religiose, confessionali, per cercare come parametro di governo di un territorio che si vuole conquistare. E beh, questa cosa sono i britannici, nel senso che l'impero britannico lo sapevano bene, i francesi in Siria. La divisione confessionale del, della Siria venne per la prima volta fatta dai francesi nel 1920. Perché? I francesi non riuscivano a governare la Siria. Allora, per, perché? Perché in Siria era una delle grandi, dei centri dell'arabismo e del progetto di una grande nazione araba. I nazionalisti arabi erano là. Ora, allora, i francesi cosa fanno? I nostri nemici sono i nazionalisti arabi. Allora noi cosa facciamo? Noi ci appoggiamo sulle, sulle micro identità, tra cui anche religiose o linguistiche, della Siria, dividiamo il paese in singoli spazi omogenei e poi andiamo. Questa è una vecchia cosa. Quindi responsabilità fortissime, fortissime, enormi, enormi. Le migrazioni, pace e guerra, secondo me, è un elemento decisivo, è un elemento fondamentale, è un elemento proprio di costruzione di pace. Costruzione di pace e prevenzione anche della guerra, che poi si collega ad eliminare questa, tutta questa, scusate, brodaglia che ci raccontano sugli scontri delle civiltà. Tra l'altro, che è il grande teorico dello scontro di civiltà? Samuel Huntington. Samuel Huntington è uno scienziato politico di lunga durata. I primi lavori, perché si era diventato famoso Samuel Huntington? Sugli scontri di civiltà? No, è un tema successivo. Lui è diventato famoso quando, con i suoi primi lavori di scienziato politico e consigliere politico, quando negli anni 60, la fine degli anni 60 e i primi anni 70, lui sosteneva che i migliori alleati degli Stati Uniti in America Latina non erano i politici civili, perché questi avrebbero portato alla democrazia e la democrazia era contraria agli interessi statunitensi in America Latina. I migliori garanti, i migliori alleati degli interessi statunitensi nella regione sono i militari. I legami tra scienza e politica. Scienza e politica. Però questo è il percorso. Poi Samuel Huntington arriva dopo alla civiltà. Quindi un percorso, insomma, così un po'... Mi fermo qua. E la critica all'essenzialismo... L'essenzialismo è una bruttissima cosa. La critica, per essere una critica efficace, deve essere, deve stare attenta a non cadere nell'altro, diciamo, diciamo negli opposti, e considerare, come dicevo io, la religione non è solo un elemento, è un fattore che bisogna considerare, come bisogna considerare la lingua, come l'appartenenza, la provenienza di un territorio, e cercare di mettere tutto assieme in modalità, e soprattutto lasciare anche, dal mio punto di vista, quella libertà all'individuo, al soggetto, di decidere e combinare necessariamente i vari fattori nella maniera più di poter garantire poi una convivenza più possibile pacifica e democratica con le altre persone. Grandi cose, poi sono ben difficili, però anche questo. Perché l'Islam, questo Islam radicale, estremista, ha successo oggi? E che ha successo, poco da fare. A mio avviso, dal punto di vista storico, per delle ragioni molto, anche abbastanza semplici, dopo tutto, nella loro complessità. E cioè il fatto che dagli anni 70 in poi, diciamo così, dagli anni 20 e 30, in tutto il Medio Oriente, è stata una grande diffusione, l'ascesa di quei movimenti, diciamo così, di carattere più nazionalista, che si volevano laici, progressisti, così, che non laici nel senso contro la religione, ma contro un uso politico della religione, che voleva, per cui la religione è l'unico elemento, le fonti di legittimità dell'autorità e del governo. C'è l'unico, no, ragione è un elemento. Era l'epoca di Nasser, era l'epoca del Ba'ath, in realtà, che sapevano benissimo usare la violenza, lo sappiamo benissimo, però era quello. In quel periodo l'Islam, questo Islam radicale, era sotto traccia, era totalmente marginale. Quando è che è cambiato la cosa? La cosa è cambiata esattamente qua in Israele, torniamo in Israele, dal 1967, famosa guerra dei sei giorni, la sconfitta oltre che militare, politica, dei progetti del nazionalismo laico e quant'altro. A quel momento lì è iniziato, cosa è successo? È cominciata l'ascesa politica e poi anche economica di, invece, non più dell'asse mediterraneo, diciamo nazionalista laico, che è centrato un po' sull'asse della Palestina, con l'Egitto, la Siria, il Libano e quant'altro, ma ci spostiamo invece pian piano verso un altro asse, che è l'asse del Golfo, cioè dove i grandi soggetti politici erano l'Arabia Saudita, e quindi il petrolio, gli shock petroliferi, la grande manna del petrolio che poi è andata a finanziare, che continua a finanziare i peggiori ceffi della storia. Sono molto chiaro, diretto. E poi l'altro, l'Iran, che prima c'era lo Shah, e poi invece fa la rivoluzione con 78-79, e diciamo è l'unico caso in cui l'Islam politico riesce a conquistare il potere. Non c'è nessun altro caso, a parte appunto l'Arabia Saudita. Per cui fondamentalmente quando l'asse politico di una regione si sposta dall'asse del Mediterraneo, si sposta verso l'asse del Golfo, e di cui i soggetti principali sono due regimi che fanno della legittimità religiosa, di una stessa religione, ma di due interpretazioni diverse, allora da lì, grazie anche ai soldi, risorse e quant'altro, cambia anche il dibattito politico, e la fonte della legittimità diventa sempre più la religione. Ma quale religione? Chiaramente la loro religione, o meglio la loro interpretazione della religione, che è un'interpretazione, diciamo così, esclusiva. Cioè, in Arabia Saudita o sei così o non sei, pressoché. In Iran è la cosa un po' più complessa, però così. E chiaramente questo si diffonde anche, ritorna verso il Mediterraneo, ma con la complessità sociale del Mediterraneo, anche confessionale e religiosa, questo poi provoca genocidio, cioè eliminare qualsiasi diverso. È una cosa difficile, complessa, però, ripeto, cioè, secondo me questa è una delle chiavi. Necessità di un accordo tra le potenze regionali, Turchia, Iran e Arabia Saudita, sicuramente c'è bisogno, perché la regione sta conoscendo un processo di si rende sempre più autonoma. Cioè, i paesi occidentali hanno una grande capacità, oltre che di intervento, anche di influenza, di pressione e quant'altro nella regione, ma non sono più in grado, e in verità non sono mai stati, di determinare la politica della religione, della regione, del Medio Oriente. Alla fine, cioè, sono in grado di condizionare, ma non di determinare. E per cui un accordo, una soluzione, bisognerà trovarla, permettendo a queste potenze di mettersi d'accordo tra di loro. È più facile mettere d'accordo sicuramente la Turchia, è più facile mettere d'accordo l'Iran, con l'Arabia Saudita è molto più difficile. Il calo, il collasso dei prezzi del petrolio. Perché? Chi è che l'ha deciso? L'ha deciso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi. Perché l'hanno fatto? Perché hanno a mente i nostri portafogli, no, li può fregare meno, quel giusto. L'hanno fatto perché? Perché solo l'Arabia Saudita e solo gli Emirati Arabi oggi possono permettersi prezzi del petrolio così bassi senza avere grandi ripercussioni negative a casa loro, mentre questi prezzi così bassi non possono essere sostenuti invece dall'Iran, non possono essere anche sostenuti dall'Iraq, dove sì hanno grandi risorse, ma hanno anche delle grandi popolazioni, che invece gli altri due paesi dopo tutto non hanno. Quindi è una guerra del petrolio. Questa cosa, fatta nel 2014, esattamente la stessa copia identica, ed anche qua poca inventiva che hanno fatto nel 1986. Hanno abbassato violentemente i prezzi, hanno mandato in bancarotta l'Iraq, hanno mandato in bancarotta anche la Libia, non completamente ma quasi, hanno mandato in bancarotta l'Iran, l'Iraq si è indebitato fino al collo con quelli che l'hanno mandato poi ovviamente, e poi Saddam Hussein nel 90 ha detto vabbè io non vi ripago più i debiti, gli altri hanno detto ripagaci i debiti, io ho detto no col cavolo non ve li ripago perché ho combattuto per voi contro gli iraniani, addirittura se continuate io vi invado, cioè conquisto l'Iraq, l'ha fatto e poi l'ha pagata dura. Questa è una vecchia storia che rifanno, senza particolare inventiva. Quale Stato dovranno costruire? Sarà uno Stato, come dicevo, uno Stato, a mio avviso, che non necessariamente dovrà rivedere i confini attuali, che sono sicuramente molto artificiali, perché li hanno fatti Winston Churchill, i famosi Sykes-Picot, nel 1916, ma è anche vero che quei confini si basavano su delle divisioni, sulle demarcazioni delle ancora risalenti all'impero ottomano, magari non l'ultimo impero ottomano, quello ancora prima, che delimitavano comunque delle zone che avevano, conoscevano delle diversità. Perché è vero che tra il confine dell'Ezzor in Siria e poi la provincia di Al-Anbara in Iraq ci sono tutti cugini, e metterci un confine tra i cugini dura quel giusto. Ma comunque vi sono delle diversità, e allora le autonomie locali, federalismo, confederali, municipali, che insomma le soluzioni sono migliaia, basta essere un po' di inventiva, ci sono, ma all'interno comunque di un quadro statuale nazionale che può essere anche quello esistente, e di questo è il passaggio che hanno fatto finalmente anche i curdi turchi, come anche i curdi siriani, che hanno detto no, l'autonomia, l'indipendenza, il nostro benessere non passa più per l'indipendenza, ma passa per l'autonomia locale, perché l'indipendenza significa far la guerra, significa militarizzare le nostre società, e questo non porta a benessere. Questo è un salto concettuale, politico, che anche uno che sulla lotta armata ci ha campato per decenni come Abdullah Öcalan, alla fine ha fatto anche lui. Ecco, quindi secondo me questa è una grande possibilità, una grande soluzione. I ribelli antisiriani, i ribelli anti-Bashar, che fine fanno? I ribelli fanno una fine difficile, in questo momento sono veramente in difficoltà, perché da un lato sono tra il regime e la coalizione internazionale. Le ultime notizie davano che il famoso programma di addestramento statunitense dei ribelli antidemocratici, anti-Bashar, che prevedevano 5.000 ribelli addestrati in tutto punto ogni anno, sapete quanti ne hanno fatti? Nel giro di 12 mesi ne hanno fatti 63. Basta, quindi non funziona. È un problema complesso che al momento non ha grandi capacità di soluzioni, anche perché il fatto di continuare a un certo punto gli occidentali cosa hanno fatto? Hanno delegato la formazione, il reclutamento e il finanziamento dei ribelli anti-Bashar l'hanno delegato Arabia Saudita e il Qatar, Emirati Arabi. Questi ovviamente hanno finanziato chi? Quelli che gli stavano più simpatici, più vicini, erano i più radicali. Ora, e da qui, questi qua finanziano semplicemente Al-Qaeda, che non è lo Stato Islamico, perché sono in lotta tra di loro, perché insomma c'è sempre la lotta tra chi è più. Però sono da lì che vengono. Per cui oggi i ribelli anti-Bashar, che piaccia o meno, sono essenzialmente guidati da dirigenti che sono islamisti radicali. Questo è questo un po' il dramma. Ma non è sempre stato così, perché all'inizio era lontanissimo tutto questo. Lontanissimo. Purtroppo. È così. L'ISIS si sta organizzando come Stato? Sì. Allora, sì, però più tempo ha, più lo si lascia radicare, più tenterà di costruirsi come Stato. D'altra parte, però, sta riscontrando delle fortissime difficoltà, che sono quelle che dicevo prima. Cioè, essenzialmente, perché si scontra con delle popolazioni che, aspiravano a qualcos'altro. L'ISIS andava meglio del caos dei ribelli prima, ma non significa che va bene in assoluto. E come dicevo prima, ora riesce a governare solo e quasi esclusivamente in virtù delle sue capacità militari e di violenza, non tanto per legittimità e consenso popolare. Poi una parte del consenso c'era sempre, per carità, assolutamente, però la maggior parte, le notizie che arrivano da quei territori, che la gente, se potesse, li farebbero fuori. Il problema ovviamente è che più li si lascia lì, più permettono di educare e istruire nuove generazioni per le quali lo Stato Islamico è l'orizzonte, è l'unico orizzonte, è l'unica possibilità reale ed esistente. E allora chi dice che sarà una guerra lunga accetta che loro si facciano Stato. E questo invece no, non si può, non si deve aspettare tanto. E le reazioni delle autorità religiose. Il 99,9% delle autorità religiose musulmane hanno condannato l'organizzazione dello Stato Islamico. Dal punto di vista dottrinale e teorico, perché questi qua sono veramente degli ignoranti, cioè non sanno nulla. Ripeto, Osama Bin Laden era un grande teologo, un dotto in confronto. Li hanno condannati. È anche vero però che la diffusione ormai decennale di centri autorità anche che si sono formate in Arabia Saudita, sono formate su quella versione dell'Islam, quella versione integralista, essenzialista dell'Islam, ma se magari non dicono andate a combattere per lo Stato Islamico, ma fondamentalmente fanno dei discorsi che sono molto simili. Perché c'è un posto, e qua lo dico, sono molto diretto, tranchant, ma lo dico con estremo dispiacere. C'è un posto in cui lo Stato Islamico, non si chiama Stato Islamico, ma nei fatti le pratiche di governo sono molto simili. E questo è uno Stato internazionale, uno Stato riconosciuto internazionalmente, uno Stato sovrano che siede le Nazioni Unite, che decide molto della politica regionale. E questa è l'Arabia Saudita. E questo è il problema. E questo è il problema. E questo problema non lo dico io, ma lo dicono molti commentatori. Per cui le autorità, la stragrande maggioranza li ha condannati, poi ognuno secondo le proprie interpretazioni, giustamente, regioni e quant'altro. Il problema è un problema, non è tanto religioso, perché anche questo autoproclamato califfo della legittimità delle altre autorità religiose non gli importa nulla. Nulla, perché lui le scavalca e va direttamente a parlare al singolo individuo, possibilmente magari anche che diciamo è un po' sradicato, che non è particolarmente credente, neanche particolarmente praticante, e per il quale diciamo un messaggio così diretto, semplice, immediato, senza tutta quella profondità dell'islamistica, fa comodo, è più semplice come comprensibile.
Allora, è pronto il tavolo. Torniamo un po'.